tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Come ogni domenica mattina è arrivato il nostro appuntamento con Carlo Agnetti, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Questa mattina partirei dagli Stati Uniti. Appunto, nei giorni scorsi il candidato presidenziale repubblicano Donald Trump ha ribadito davanti ai suoi sostenitori a Phoenix in Arizona le sue intenzioni riguardo alla politica di immigrazione negli Stati Uniti. Poco dopo, appunto, un incontro ufficiale con il presidente del Messico Peña Nieto. Ha confermato di voler costruire un muro tra i due paesi, ha ribadito la linea dura e quindi la tolleranza zero con coloro che si trovano negli Stati Uniti in maniera illegale, ha detto appunto nessun clandestino è immune da rimpatrio forzato, ha detto. Che cosa possiamo commentare a proposito di questo, Carlo?
Ma in realtà non c'è nulla di nuovo, perché la sua posizione sugli immigrati clandestini è nota da tempo, anzi è stato uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale, insieme al protezionismo e anche, diciamo, a questo suo maschilismo di vecchia impostazione. Ma il discorso del muro col Messico era già uscito fuori in precedenza, ormai non desta più scalpore, insomma, rispetto a tutte le cose che poi sono venute fuori, che ne hanno fatto questo personaggio assolutamente improponibile. I sondaggi negli Stati Uniti dicono che Trump è in calo e Hillary Clinton è invece in ascesa, ormai il gap tra i due è diventato quasi incolmabile. In realtà io sono convinto da tempo, l'ho detto più volte, che siamo entrando in un'epoca particolarmente irrazionale, il cui primo episodio, diciamo, molto significativo più vicino a noi è stata l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che non era stata prevista, cioè che tutti i sondaggi davano come impossibile, anche, diciamo, l'opinione pubblica media, quella moderata, considerava impossibile e invece è diventata possibile. Qui in Europa l'anno prossimo avremo le elezioni in Francia ed è molto probabile che Marine Le Pen diventi il nuovo Presidente della Repubblica francese. L'irrazionalità ha già dilagato e già esplosa in alcuni dei paesi dell'est come l'Ungheria o la stessa Polonia. L'irrazionalità, questa tendenza verso le ali estreme degli schieramenti politici, con particolare, diciamo, favore per la destra reazionaria, diciamo, quindi anti-immigrati, per la chiusura nazionale. Ecco, irrazionalità, quando dico irrazionalità intendo questo, diciamo, a vittoria delle ali estreme dello schieramento politico, che poi però vanno messe, diciamo, alla prova di quello che è l'esercizio del potere vero e proprio. Quindi bisognerà vedere poi se mai venisse eletto Donald Trump che cosa succederà. Probabilmente lui scenderà, come si dice, a più miti consigli, non costruirà più nessun muro. Però certo, diciamo, l'irrazionalità a quel punto avrà fatto irruzione anche nel mondo americano e quindi il mondo intero andrà incontro, diciamo, a una stagione un po' nebulosa, con incognite dietro l'angolo, e in questo senso sì, ci stiamo inoltrando in un'epoca un po' pericolosa, ma insomma questo poi lo vedremo al momento del risultato delle elezioni, fra un paio di mesi.
Staremo a vedere che cosa succederà. Ma rimaniamo sempre in campo di elezioni e di candidati politici forti, ma dall'America del Nord, appunto, ci spostiamo a quella del Sud, perché questa settimana è arrivata anche la notizia che il Senato brasiliano ha destituito Dilma Rousseff. Con 61 voti a favore dell'impeachment e 20 contrari, la Rousseff, appunto, che è stata eletta per un secondo mandato nel 2014 con 54 milioni di voti, ricorrerà in appello alla Corte Suprema federale, ma per il momento è fuori gioco. Michel Temer ha assunto quindi l'incarico di presidente del Brasile fino all'anno delle nuove elezioni, quindi il 2018, quindi insomma almeno ancora quasi 2 anni di lui al potere. Ecco, Carlo, che cosa potrebbe succedere secondo te in Brasile, visto che ora, dopo 13 anni, il Partito dei Lavoratori, il PT, non sarà più al governo nel paese?
Diciamo la fine di un'epoca, quella che era stata inaugurata da Lula da Silva, presidente di precedente alla Rousseff, che poi aveva designato il suo successore, era lui che aveva scelto la Rousseff, e probabilmente Lula aveva governato con gli stessi criteri, compresa la corruzione, che è stato poi il tema che ha fatto precipitare definitivamente la Rousseff. Aveva lui dato inizio, diciamo, a un sistema di potere molto basato su compromesso, appunto, anche in parte la corruzione, che però, diciamo, all'inizio era un po' la ricetta che aveva risollevato il Brasile, l'aveva rilanciato tra i BRICS, i cinque paesi di nuovo sviluppo, e tra l'altro aveva dato anche un segnale molto preciso all'intera America Latina, perché la politica scelta da Lula, ma anche dal punto di vista, diciamo, dei rapporti con gli Stati Uniti, la formula inventata da Lula si era rivelata quella vincente, che non era più di totale asservimento agli Stati Uniti, ma era anche un po' di difesa degli interessi nazionali, di valorizzazione delle risorse economiche, delle risorse naturali dei paesi dell'America Latina. Ecco, questo era stato un po' il modello lanciato da Lula, ripreso dalla Rousseff, che però è incappata, diciamo, soprattutto in una crisi economica, che è quella poi seguita, diciamo, alla crisi economica mondiale, che ha avuto riflessi molto pesanti in Brasile, e in più con le contestazioni che sono nate prima in occasione dei mondiali, poi sono proseguite anche nel periodo delle Olimpiadi, seppur un po' più sommessamente, e diciamo che la sua impopolarità è andata crescendo soprattutto, diciamo, a causa di questa imprevista crisi economica che ha fatto, diciamo, poi precipitare il paese verso il basso dal punto di vista economico. Poi a questo si aggiunga la corruzione e anche, diciamo, lo scarso carisma della Rousseff. Ecco, se si uniscono un po' tutti questi ingredienti, lei ha pagato lo scotto più pesante di una serie di cause che hanno frenato la crescita del Brasile. Adesso vedremo che cosa farà il nuovo presidente. Molto probabilmente sarà difficile di uscire da questa crisi economica, però diciamo che la novità potrebbe comunque servire perlomeno per creare un clima più favorevole alla rinascita.
E vedremo anche, appunto, che cosa succederà nel resto dell'America Latina, visto che già la destituzione della Rousseff ha aperto una crisi diplomatica, perché i governi di sinistra di Venezuela, Ecuador e Bolivia hanno proprio ritirato i loro ambasciatori, e anche il Brasile ha fatto lo stesso. Vedremo che cosa succederà.
Il Brasile ha proprio una funzione di guida un po' in tutta l'America Latina, insieme all'Argentina, quindi quello che succede lì poi avrà riflessi sicuramente sull'intero continente.
Staremo a vedere. Carlo, infine chiudiamo brevemente con l'Italia, perché appunto il 31 agosto si è tenuto un vertice intergovernativo tra Italia e Germania a Maranello. Si sono incontrati quindi il premier Matteo Renzi e la cancelliera Angela Merkel. Che cosa è emerso in questo incontro?
Intanto è da rilevare il luogo particolarmente significativo, il luogo simbolico, la fabbrica della Ferrari, insomma. E Renzi, secondo me, è riuscito a strappare alla Merkel, che come ben sappiamo ha un ruolo di guida in Europa, quindi quello che lei stabilisce poi è decisivo, direi, sul piano europeo. E lei ha concesso a Renzi una maggiore flessibilità sulle regole, diciamo, economiche dell'Unione Europea, considerando l'emergenza del terremoto, diciamo, tutte le conseguenze che ci saranno sul piano economico da questo punto di vista. Quindi senz'altro io lo considererei un successo di Renzi. Più in generale, secondo me, questo è quello che è successo si può far rientrare in un modello di relazioni che secondo me sarà quello che è destinato a prendere piede dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, cioè che è quello degli incontri bilaterali o trilaterali, diciamo, o di un gruppo ristretto dei vecchi rappresentanti dell'Unione Europea, quelli, diciamo, che si rifanno al modello iniziale, che era proprio, appunto, quello di un nucleo di paesi non solo più europeisti ma anche più integrati dal punto di vista economico, più decisi a stabilire delle politiche comuni. C'è questo nucleo che riprende, appunto, il modello originario un po' di propulsione dell'Unione Europea, Europea, un po' un ritorno indietro ma anche un passo in avanti da questo punto di vista, che stabilisce una doppia velocità dell'Unione Europea e dietro poi con regole e modalità differenti per stare insieme i paesi un pochettino più recalcitranti per l'individuazione di politiche comuni. Quindi vedo in questo nucleo ristretto, in particolare Francia, Germania e Italia, poi magari anche con l'aggiunta del Belgio, forse della Spagna, ecco, e altri paesi invece, come quelli più euroscettici, cioè tutti quelli dell'est, e compresa poi l'Olanda che è diventata fortemente euroscettica, la Danimarca, stessi paesi della Scandinavia, ecco, diciamo questi in un secondo girone dell'Unione Europea che a questo punto camminerebbe ufficialmente, formalmente a una doppia velocità. Vediamo se questo modello prenderà piede. Secondo me è, diciamo, quasi inevitabile che succeda questo, comunque anche su questo, diciamo, terremo gli occhi ben aperti nei prossimi mesi.
Perfetto, Carlo Ognetti, ti ringraziamo anche questa mattina per averci fatto compagnia e per aver commentato con noi questi avvenimenti importanti a livello internazionale, e ti diamo appuntamento come sempre alla prossima domenica.
Grazie mille e buona giornata a voi.